Beh, Mautino, la puntata speciale di Ciulona Scienza dedicata alla Luna è circolata tantissimo.
Eh sì, sì, sì. Tanto ci avete scritto, ci avete fatto un sacco di complimenti e ci avete anche raccontato chi c'era all'epoca, ci avete scritto per raccontarci le vostre emozioni, chi l'ha visto col papà, chi con la mamma, chi era già un po' più grandicello, chi non ci crede. Che siamo andati sulla Luna davvero, insomma, sono stati dei bei racconti.
Esatto, se davvero siete persuasi che non ci siamo stati sulla Luna, abbiamo una puntata di Ciulona Scienza che era stata dedicata proprio a questo argomento. Hai visto mai che cambiate idea? Però dobbiamo raccontare diverse cose legate a questo di giro intorno alla Luna, quindi Mautino, partiamo subito con la puntata.
Eh sì, Megnetti, e parliamo proprio di missioni lunari al tramonto. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. E quindi Mautino stanno davvero per tornare, mancano pochissime ore.
Eh sì, Megnetti, questa notte, anzi nelle prime ore di sabato mattina, la capsula Orion tornerà sulla Terra, anzi in realtà nell'acqua.
Eh sì, farà uno splashdown, come si dice in questi casi, arriverà nell'Oceano Pacifico, però quella è la fine della storia, no? E visto che nella puntata speciale abbiamo raccontato un po' di cose intorno, ma la missione era appena iniziata, adesso invece possiamo vederla un po' nel suo insieme, fare un breve riassunto delle cose che sono successe, davvero tante. Trovate un'infilata di articoli appunto sul Post.
Anch'io le ho raccontate però, Megnetti.
Sì, anche tu le hai raccontate, Mautino, ho visto proprio appropriazione indebita su Instagram degli argomenti speciali.
Ma non è vero. Ho fatto una telecronaca del momento del Lunar Flyby sul mio canale Instagram, ha avuto un sacco di successo, devo dire.
Ecco,
telecronaca bene. Un po' alla mia maniera, quindi concentrandomi più sulle questioni umane, sentimentali, insomma abbiamo pianto tutti insieme a un certo punto.
Va bene, pianto tutti assieme, Mautino si è convertita allo spazio, vedremo quanto durerà, temo davvero poco, comunque sia. Ricominciamo dall'inizio allora, no? Da quel giovedì 2 aprile, era da poco passata la mezzanotte, era mezzanotte 35 minuti e da Cape Canaveral è partita Artemis 2, quindi l'equipaggio dei quattro astronauti che era sul cucuzzolo di questo razzo gigantesco che è lo Space Launch System, che è alto quasi 100 metri, che è stato spinto oltre l'atmosfera terrestre e poi ha iniziato a girare intorno al nostro pianeta. Lì è andato tutto bene, questo razzo fa un po' le bizze di solito, quindi bisogna fare un po' di attenzione, invece fortunatamente è andato tutto secondo i programmi Mautino e chi ci è arrivato in orbita poi nello spazio, diciamoli i loro nomi.
Beh, in orbita ci sono arrivati il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, la specialista di missione Christina Koch e l'astronauta Jeremy Hansen, questo è l'unico canadese del gruppo.
Esatto, ormai questi nomi ci sono diventati familiari, li avrete letti probabilmente appunto in giro, sul posto, oppure anche nelle cronache che ha fatto Mautino su Instagram. E fatto tutto questo, una volta che sono arrivati in orbita sulla capsula che si chiama Orion, che ricordiamo è costituita da due parti, no? Il modulo dell'equipaggio, dove ci stanno appunto le persone, poi un modulo di servizio, che invece è quello che è stato realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, quindi ci fa piacere anche citarlo, c'è anche un bel po' d'Italia dentro quel modulo, che è quello che ha il motore che poi faceva anche andare Orion e ha favorito tutti i suoi spostamenti e che tra un po' invece poi si separerà quando rientreranno sulla Terra, ma appunto lo vediamo dopo, perché da quel momento in poi, da quel giovedì, è iniziato poi il viaggio degli astronauti verso la Luna dopo aver fatto qualche giro della Terra.
E comunque, Megnetti, io di quella notte ho una testimonianza fotografica proprio in esclusiva. Una foto di te in pigiama che guardi assorto il lancio del razzo.
Era una felpa sicuramente in tema spaziale e stavo scrivendo l'articolo sul Post seguendo il lancio. E a proposito poi di questo, nella puntata speciale avevamo anche suggerito a diverse persone di scriverci se magari avessero delle curiosità su come funzionano queste cose. E c'è una domanda che è capitata, si dice, a fagiolo spaziale, in questo caso, che riguarda come si viaggia nello spazio, no?
Sì, ci ha scritto Francesco dicendo che è un appassionato di fantascienza e però ha una pecca, effettivamente, ecco. Non si può essere perfetti. Dice, non riesco a capire che cosa sia l'effetto fionda dei pianeti. Oggi ho sentito parlare proprio di effetto fionda della Luna. Avete 2 minuti per spiegarlo con parole semplici? Megnetti, ecco. Ce la facciamo?
In 2 minuti non lo so, però è una bella domanda. E in effetti, come dicevo, ci può aiutare a raccontare qualcosa su come gli astronauti su Orion hanno fatto il loro viaggio, che nel complesso è stato di oltre 1 milione di chilometri. Ricordiamo che sono arrivati verso la Luna a una distanza in quel momento tra Terra e Luna di circa 400.000 chilometri. Se avessero dovuto tenere acceso sempre il loro propulsore, non avrebbero mai avuto propellente a sufficienza per fare un viaggio del genere. Era bello lungo e proprio impossibile, almeno con le tecnologie e le scale attuali. E quindi si usa un piccolo trucco, cioè si sfrutta la gravità degli altri corpi celesti, in questo caso quella della Terra e quella della Luna. Ora mettiamo le mani avanti dicendo subito che è uno scenario molto semplificato quello che adesso faremo, e anche perché quando c'è di mezzo la gravità dobbiamo ricordarci che ci sono tante variabili che appunto cambiano a seconda di cosa prendi in considerazione e guardi nello spazio.
Per esempio il Sole?
Ecco, esatto, per esempio lui che di gravità ne sa qualcosa. Allora, Orion, l'abbiamo visto, è partito dalla Terra, spinta dallo Space Launch System, come dicevo anche prima, che è questo potente razzo della NASA, e poi ha iniziato a girare intorno alla Terra con delle orbite ellittiche sempre un po' più ampie, quindi si allontanava sempre un pochino di più, allargava l'orbita. Orbitare significa di fatto cadere perennemente senza toccare mai terra. Sei lì lì per, ma visto che ti stai muovendo così velocemente manchi sempre di poco il corpo celeste intorno a cui giri, e quindi vai avanti e avanti e giri e giri.
Si fa spesso l'esempio della palla di cannone, no? Quindi sì. Immaginate di spararne una velocissima che resti in aria così a lungo da accorgersi della curvatura terrestre, e la palla cade perché insomma i corpi tendenzialmente cadono, però la Terra scappa via da sotto di lei, e a una certa velocità si raggiunge una sorta di caduta libera continua, quindi la palla gira intorno alla Terra senza caderci sopra.
Esattamente, questo ovviamente in condizioni teoriche, senza l'atmosfera che pian piano la frena fino a farla ritornare indietro a Terra. Orion, diciamo, faceva questa cosa ma con orbite ellittiche sempre più ampie, dandosi una spintarella coi motori. Poi, dopo un certo punto, ha acceso i motori per una spinta più importante, quindi di diversi minuti, e ha fatto quello che viene definito un inserimento translunare. Come suggerisce anche il nome, ha raggiunto in questo modo una velocità tale da cambiare la sua traiettoria, no? Invece di chiudere l'ellissi intorno al pianeta, Orion l'ha allargata di dismisura in direzione verso la Luna. E da quel momento i motori sono stati spenti e Orion ha viaggiato per inerzia, un po' come quando lanciate una palla verso l'alto e la palla continua a salire, no? Però rallenta perché la gravità terrestre la tira poi all'indietro. Quindi Orion rallentava, però aveva una spinta iniziale che era sufficiente per arrivare fino a dove la gravità della Terra diventava ormai debole e iniziava a farsi sentire un pochino di più quella della Luna.
La famosa sfera di influenza lunare, che insomma è una definizione un po' esoterica, sembra sempre
sì, è vero, anche quella però fa anche un po' fantascienza, come diceva anche il nostro ascoltatore Francesco. E a quel punto la gravità più rilevante era quella della Luna, che ha acchiappato, passateci il termine, Orion, e l'ha tirata verso di sé, facendo accelerare nuovamente la capsula senza bisogno di usare del carburante. E qui arriva l'effetto fionda che ci chiedeva anche Francesco. La Luna si muove di suo, quindi ha trascinato con sé per un breve tratto anche Orion, facendole cambiare direzione di quasi 180 gradi. E questa parte però non è sempre così intuitiva da comprendere.
Quando dici così, poi in genere arriva un'analogia delle tue.
Ecco, lo sapevo, sì. C'è una che in realtà non è delle mie, è un grande classico di esempi che si fa in questo caso. Allora, non fatelo davvero, però immaginate di lanciare una pallina da tennis a 20 km orari contro un treno che si sta avvicinando a 60 km orari. Allora, il macchinista vede la pallina che si avvicina a 80 km orari, no? Quindi la somma delle due velocità che sono in gioco. E dopo un rimbalzo perfetto vede la pallina che si allontana a 80 km orari. Anche in questo caso lasciate stare l'attrito e tutto il resto, sono ovviamente delle condizioni ideali. Però siccome il treno si sta anche muovendo già a 60 km orari verso di voi che avete lanciato la pallina e siete fermi, vedete la pallina che torna indietro a 140 km orari. Ci sono gli 80 km orari del rimbalzo e i 60 km orari del treno che ve l'ha lanciata contro, anche qua passateci il termine. Nello spazio, come dicevo prima, la Luna non è lì ferma che aspetta, corre lungo la sua orbita come fa il treno. Quando Orion lascia la Terra è come quella pallina lanciata verso il treno, no? Quindi Orion non va a sbattere poi ovviamente contro la Luna, ma usa la sua gravità per curvare e ricevere un'accelerazione ottenendo un biglietto gratis per il ritorno verso la Terra. proprio come il treno che non rallenta in modo visibile dopo il colpo, anche se perde un pochino di energia che trasferisce alla pallina, perché nulla si crea, nulla si distrugge, anche la Luna non risente quasi per nulla di questo scambio, rallenta di una quota che è del tutto marginale, mentre Orion guadagna la spinta direzionale per il suo viaggetto di ritorno.
Allora, non ce ne vorranno gli esperti di astrodinamica, o forse ce ne vorranno, ma insomma pazienza, però noi possiamo dire che la Luna lavora un po' come un giocatore di baseball che afferra Orion in corsa, si gira e poi lo lancia con grande precisione proprio verso la casa base, che in questo caso è la Terra.
Esatto,
mentre
sì.
Torna, Orion è minimamente rallentato dalla gravità della Luna, che rimane a questo punto alle sue spalle, e però risente quasi subito della gravità della Terra e quindi torna ad accelerare, comincia di fatto a cadere letteralmente per terra.
Eh sì.
E tutto questo lo fa usando poco carburante, come dicevi, no? Perché uno dei commenti che si sono letti di più in quei giorni è stato: ah, ma quanto carburante serve per fare 400.000 chilometri? In realtà poco, proprio
molto
perché
poco.
Si sfruttano queste dinamiche planetarie.
Esattamente, poi le stesse cose, le stesse logiche su scale molto più grandi si usano anche quando mandiamo delle sonde molto più lontano rispetto alla Luna. Avevamo anche raccontato una cosa del genere quando era stato collocato nello spazio il James Webb Space Telescope, vi ricordate? Era un giorno di Natale, un momento bellissimo.
Va bene Megnetti, siamo partiti, il razzo ha fatto insomma tutta quella strada, la navicella Orion ha sfruttato l'effetto fionda e a un certo punto tra lunedì e martedì siamo arrivati lì a vedere la Luna da vicino.
Eh sì, molto da vicino, almeno per gli standard spaziali, è stato superato anche un record, cioè quello dell'Apollo 13, erano quasi le 8 di sera e l'equipaggio di Artemis si è spinto oltre quello che era stato appunto il record di Apollo 13, loro malgrado, che si era verificato quando appunto c'erano stati dei problemi a bordo, era il 1970, e poi l'equipaggio sarebbe dovuto tornare indietro riprogrammando il viaggio. C'è anche un film molto famoso che lo racconta, anche se è estremizzato alcuni aspetti, non era tutto così drammatico, ma fu comunque un'impresa molto importante.
Vabbè, poi c'era Tom Hanks che comunque riporta su tutto. Quel film lì l'ho visto, non ci crederai,
ecco,
ma l'ho visto. Comunque Megnetti, quando hanno annunciato questo record superato, no, della massima distanza di esseri umani dalla Terra, lì mi è scesa la prima lacrima.
È stato un momento
commovente, perché ho detto: caspita, ma guarda fin dove siamo riusciti ad arrivare, cioè oltre a dove eravamo già arrivati. Che roba.
Esatto, andare sempre un pochino oltre, poi il nocciolo stesso delle esplorazioni spaziali con gli esseri umani. E a proposito di andare oltre, sono andati un bel po' oltre rispetto al record di Apollo 13, perché l'equipaggio è arrivato a una distanza dalla Terra di 406.771 chilometri, dove davvero non si era mai spinto nessun essere umano. E poi, prima di questo record, un po' prima, c'è anche stata una stranezza a bordo, fluttuante, una stranezza dolce ma fluttuante, no?
Eh sì, a un certo punto, mentre Christina Koch stava ritirando delle cose in un armadietto o qualcosa di simile, ecco, non so se hanno gli armadietti là sopra, però insomma stava prendendo cose, metteva dentro i sacchetti, le ritirava, da uno di questi scomparti è uscito fuori un barattolo di Nutella che ha iniziato a fluttuare, è passato intorno a Christina Koch, poi è andato dall'altra parte. Io a un certo punto ero anche preoccupata, perché ho detto: ma si saranno accorti che c'è sto barattolo che fluttua, lo tireranno via.
Qualcuno gliel'avrà detto. Se ne saranno accorti di sicuro, ma la cosa impressionante è che c'era la diretta della NASA e proprio in quel momento la telecamera stava riprendendo quella scena, perché molto spesso la ripresa riguardava invece l'esterno della capsula, perché si iniziava a vedere la Luna che si avvicinava. Quindi è stato un momento di product placement incredibile per Ferrero, e che così loro malgrado hanno avuto un bel po' di pubblicità anche nello spazio, se ne sono già anche un po' approfittati sui social, ho visto che hanno pubblicato delle cose in merito. Questo però, Mautino, ci dice anche che quindi questi astronauti, tutto sommato, non è che mangiano proprio le pastigliette disidratate e basta mentre viaggiano e tornano dalla Luna.
Ma sì, infatti, sempre guardando dal mio osservatorio sui commenti, perché poi insomma io sono sempre affascinata, no, dalle reazioni pubbliche ai grandi eventi, molti dicevano: vabbè, ma figurati se quello è un barattolo vero di Nutella, gli astronauti mangiano le cose liofilizzate, non possono portarsi dietro, no, dei prodotti che compriamo al supermercato. In realtà non è vero.
In realtà non è vero, questo è stata anche un'evoluzione che è stata resa possibile dai tanti anni ormai di Stazione Spaziale Internazionale, dove nel tempo si sono sperimentati diversi cibi e alimenti che possono essere portati in quel caso in orbita, in questo caso ancora più lontano. Bisogna sempre fare i conti con quanta massa vuoi portare oltre l'atmosfera terrestre, che è costosissimo farlo, quindi non è che ti puoi portare un bancale di Nutella. Però è anche vero che la Nutella rientra fra quegli alimenti molto energetici, perché rispetto alla sua massa comunque è molto energetico, è pieno di zucchero e quindi insomma dà energia molto velocemente. E poi ci sono anche dei gusti personali che devono essere un po' assecondati. Non si sa chi degli astronauti abbia scelto, abbia dato la preferenza per la Nutella, però a bordo hanno diversi altri alimenti che mangiamo qua sulla Terra normalmente, le tortillas, alcuni tipi di verdura, insomma si cerca di portare un po' di tutto, il mango, la frutta.
Il mango, l'altro giorno ascoltavo la comunicazione che hanno fatto tra Orion e la Stazione Spaziale Internazionale e si raccontavano quello che stavano mangiando e descrivevano questa insalata di mango, no? Particolarmente buone. Uno dice: ma il mango? Il mango.
Ovviamente alcuni di questi sono magari deidratati, liofilizzati, insomma dipende un po' dai casi, però c'è veramente un po' di tutto. La regola principale è comunque che siano prodotti, che siano alimenti che facciano poche briciole, perché le briciole ovviamente poi fluttuano, si infilano da tutte le parti e c'è qualche rischio che magari possano poi infilarsi sotto il tastino che devi premere per fare una certa operazione, quindi è bene che non ci siano tante briciole intorno, ma quello vale anche per la Stazione Spaziale Internazionale.
Quindi la Nutella a cucchiaiate, non sul pane ma direttamente col cucchiaino o col dito.
È l'unico modo che conosco per mangiare la Nutella, quindi probabilmente è così. Ma torniamo comunque all'esplorazione. Diciamo, gli astronauti si sono avvicinati tanto alla Luna e hanno iniziato a fare delle osservazioni scientifiche, cioè vedere con i loro occhi direttamente, fare anche delle fotografie, dei video ad alta definizione della superficie lunare. La NASA aveva dato 30 obiettivi scientifici. Hanno condiviso poi anche le loro valutazioni, quello che vedevano, i loro pensieri, le loro analisi con il centro di controllo della NASA sulla Terra, dove c'erano anche scienziate e scienziati che avevano commissionato proprio lo studio di quei 30 obiettivi.
E su questa cosa qua, Magnetti, io sono rimasta un po' stupita, come sai, non frequentando molto l'ambiente, io ero convinta che fosse tutta una questione di rilevazione, di fotografie, di misure, quindi più legata magari agli strumenti che avevano a bordo. Invece gli astronauti stessi erano uno strumento per gli scienziati che stavano a terra, che gli facevano un sacco di domande proprio legate a quello che vedevano. Gli chiedevano di descrivere il passaggio tra la luce e l'ombra, il riverbero. Avranno detto la parola albedo qualcosa tipo 800 volte. No?
Il terminatore.
Esatto, il terminatore. Quando hanno visto gli impatti delle meteore, credo che fossero, no? Contro la superficie della Luna, e quindi hanno visto questi flash di luce giù a Houston, erano entusiasti, saltavano, insomma, quindi è stato molto bello da un punto di vista di nuovo umano, ma dà anche l'idea di come sì, tu puoi mandare le sonde, puoi misurare, puoi registrare tutto, e però comunque il fatto che ci siano delle persone lì fa la differenza, perché si colgono delle cose, delle sfumature, e visto che le persone poi parlano con altre persone, tendenzialmente ci si capisce anche un po' meglio, no? Rispetto magari al robottino.
Certo, ci si capisce meglio, ci si può anche confrontare. Poi ricordiamoci che questa missione è preparatoria per tante altre missioni con astronaute e astronauti, e quindi è importante anche capire come queste persone vedono un corpo celeste diverso dal nostro. Abbiamo delle abitudini che sono legate a come vediamo la Terra sostanzialmente, quindi lì cambia moltissimo la percezione, ed è importante anche tenere questo poi in considerazione, capire come le persone lassù, che sono in parte anche delle cavie se vogliamo, reagiscono a quelle cose, ti può aiutare poi anche a organizzare le missioni spaziali successive. E prima di questa fase di osservazione ci sono stati altri due momenti comunque simbolici, oltre a quello del superamento del record di distanza di cui parlavamo prima, cioè sono stati proposti due nuovi nomi per alcuni crateri lunari, poi dovranno essere formalizzati ovviamente qua sulla Terra. Il primo è stato di dichiarare un cratere come Integrity, cioè il nome che è stato scelto dall'equipaggio per questa capsula Orion che li ha portati in giro in questi giorni, e poi Mautino c'è stata una seconda dedica più commovente.
Mamma mia, qua proprio, se prima mi era scesa la lacrima, qua singhiozzavo proprio. Devo dire che è stato veramente un momento toccante, perché Jeremy Hansen a un certo punto ha chiesto a Houston di nominare questo cratere particolare un bright spot, quindi un punto luminoso al confine tra la parte che noi vediamo della Luna e quella che invece non vediamo, di chiamarlo Carol, come il nome della moglie del comandante Reed Wiseman, che è morta pochi anni fa per un tumore. E in quel momento la voce di Hansen si è rotta, si vedevano gli astronauti che insomma erano lì tutti commossi, che non riuscivano a trattenere le lacrime, si sono abbracciati e credo che abbiamo pianto in tanti, forse anche tu Megnetti in quel momento.
Occhi lucidi, e poi quell'abbraccio spaziale ha avuto anche la sua controparte qua sulla Terra, perché si sono abbracciate le famiglie degli astronauti che erano lassù, questo perché la NASA ha da tempo, come anche altre agenzie spaziali, dei programmi appositi anche per assistenza e sostegno alle famiglie degli astronauti, soprattutto quando compiono delle missioni così delicate e anche così pericolose. È importante che ci sia un sostegno psicologico, che soprattutto poi le famiglie si conoscano fra loro, spesso si creano poi dei rapporti molto intensi e diretti fra queste persone, perché ovviamente condividono le stesse preoccupazioni e magari le stesse ansie ed angosce nel vedere i loro cari così lontani, nel fare una cosa grandissima e al tempo stesso pericolosa. Quindi sì, è stato un momento davvero commovente e toccante, che ha aggiunto così, ha scaldato un po' la semplice osservazione scientifica di quello che stava accadendo, per quanto ovviamente molto importante. E poi Mautino, a un certo punto, è calato il silenzio.
Sì, io devo dire che in quel momento ero già andata a dormire, per cui l'ho visto poi la mattina dopo, però c'è stato un momento di notte quando sostanzialmente Orion è andata tanto dietro alla Luna, in cui le trasmissioni via radio con la Terra si sono interrotte, banalmente perché c'era un grande sasso gigante che si è messo in mezzo tra la capsula e noi qua sulla Terra.
Esattamente, è andata proprio così, erano quasi le 2 di notte, è durata una quarantina di minuti questa fase, le onde radio non potevano passare da una parte all'altra come dicevi, e quindi gli astronauti erano completamente da soli in parte del loro giro intorno alla Luna. Hanno continuato a fare le loro osservazioni, a fare le fotografie eccetera, a girare video che pian piano saranno trasmessi poi verso la Terra. E anche questo non è un'attività da poco, perché non è semplicissimo trasmettere dei dati da così lontano.
Sì, infatti le immagini in diretta, soprattutto delle telecamerine, quelle messe fuori sulla superficie esterna della capsula, non erano proprio definite. Molti si lamentavano dicendo, oh vabbè, ma nel 3000 no, abbiamo tutta la tecnologia e abbiamo 6 immagini sgranate. Ho a un certo punto letto un commento di una persona che ha detto, ma con la fibra non riusciamo a trasmetterle velocemente. Uno dice, prova lì i cavi lunghi 400.000 esatto. chilometri. Comunque il punto è che le immagini vengono registrate in altissima qualità, la qualità massima possibile possiamo dire, e però la trasmissione avviene con immagini, soprattutto quella in diretta, avviene con immagini a bassa qualità, proprio perché si viaggia intanto a 400.000 km di distanza e con le onde radio.
Eh sì, esatto, c'è una questione di banda, cioè di quanti dati riesci a trasmettere al secondo, e noi vediamo il video in diretta, però dobbiamo pensare anche alla grande quantità di dati che la capsula continuamente manda verso la Terra, con tutti i parametri che sono importantissimi sullo stato stesso della capsula, dove si trova, come l'ambiente interno, come stanno gli astronauti che sono pieni di sensori anche loro per capire che vada tutto bene. Quindi ci sono tante attività, oltre ai dati anche scientifici, che vengono trasmessi, e si tende a privilegiare questi, ovviamente, anche per la sicurezza di chi è a bordo, rispetto all'immagine in diretta e di come la si vede. Queste limitazioni dovrebbero comunque essere superate in prospettiva nelle prossime missioni Artemis, perché proprio su questa capsula è stato sperimentato un nuovo sistema laser che permette di sfruttare impulsi laser ad alta precisione, e questo rende possibile una banda molto più larga per la trasmissione dei dati rispetto a quelli via radio. Ha funzionato, si stanno ancora facendo ovviamente delle valutazioni su questo, e potrà diventare uno dei sistemi per la trasmissione almeno in parte di quei dati, anche delle immagini, per farci vedere poi chissà un giorno un allunaggio come si deve.
In 4K. Sentimi, niente, a proposito di distanze, di come viaggiano i dati e queste cose qui, ci ha scritto una mail Diego che ci ha detto che ha ascoltato con grande curiosità lo speciale che abbiamo fatto e però gli è sorto un dubbio riguardo il GPS e gli altri sistemi di posizionamento satellitari. Diego dice: usando i satelliti qui sulla Terra questo sistema funziona alla grande, e però fino a quale quota i razzi tipo quello di Artemis usano il GPS?
È una bella domanda anche questa, e del resto noi pensiamo che ormai si sappia sempre dove ci troviamo sulla Terra proprio grazie ai segnali di GPS oppure degli altri sistemi di navigazione satellitare, no? Sono tutti intorno alla Terra e ci dicono dove siamo, e quindi tendiamo poi a pensare che la stessa cosa possa valere anche fuori dalla Terra se facciamo la stessa cosa su altri corpi celesti o magari proprio intorno al nostro pianeta. In realtà è un po' complicato fare tutto questo, nel senso che i satelliti della navigazione satellitare come il GPS sono puntati verso la Terra, perché ci servono sulla Terra. E quindi questi satelliti sono a circa 20.000 chilometri di distanza da noi, girano in continuazione intorno al nostro pianeta, i nostri telefoni per esempio si agganciano a un po' di questi segnali, anzi ricevono un po' di questi segnali GPS, li confrontano, li mettono assieme e poi ti dicono dove ci troviamo. Però funzionano appunto verso il basso, quindi verso la Terra. Se noi ci allontaniamo dal suolo, man mano che ci allontaniamo, il segnale diventa meno preciso e meno efficace. Allora, in orbita bassa terrestre, quindi parliamo di centinaia di chilometri, si utilizza il segnale GPS e anche di altri sistemi di navigazione per capire dove stanno andando i razzi, dove si stanno parcheggiando i satelliti in orbita bassa, si possono anche fare alcune altre attività di tracciamento di questo tipo. Al di sopra di quelle distanze, in questo caso parliamo di distanze molto più grandi, abbiamo visto, parlavamo prima di 400.000 chilometri, il GPS non serve proprio a niente. E quindi si usano diversi altri sistemi, soprattutto radio, per capire dove stanno le sonde, non soltanto quindi le capsule spaziali come Orion, e dove si stanno spostando nello spazio, in base a quanto tempo impiegano i segnali ad arrivare sulla Terra e a quanto poi quelli dalla Terra arrivare alle capsule oppure alle sonde. E poi nel caso specifico di Orion ci sono anche dei sensori inerziali come i giroscopi che permettono di ricostruire meglio l'andamento stesso della capsula.
Tra l'altro, Mignetti, pensavo che sulla radio forse non abbiamo mai fatto una puntata proprio sulle onde radio, sulla scoperta, l'utilizzo, quindi mettiamola lì in cantiere, perché mettiamola effettivamente lì. Ci sono delle storie molto, molto belle anche proprio di inventori, anche italiani.
Ah beh sì, soprattutto uno, no?
Eh sì. Allora, Mignetti, adesso, insomma, hanno fatto la loro missione, sono andati, hanno girato appunto intorno alla Luna, hanno fatto tutte le foto, hanno parlato con tutti quelli con cui dovevano parlare e adesso tornano. Quindi nella notte tra venerdì e sabato, Orion attraverserà l'atmosfera e poi arriverà, come hai detto tu prima, farà questo splashdown, quindi cascherà nell'oceano.
Esatto, anche in questo caso valeva le cose che dicevamo prima della fionda gravitazionale e quello che dicevi tu, che stanno letteralmente cadendo verso la Terra, e quello che sta succedendo. Quindi sì, dovranno magari fare qualche manovra di correzione accendendo per un po' i motori, ma di fatto è tutto programmato per fare in modo che loro normalmente, diciamo, grazie alla gravità, tornino da dove erano partiti. Quindi questo ci mette tranquilli.
Rassicuriamo chi ci ascolta, perché la capsula avrà dei paracadute, questo lo dico perché i miei nipoti mi hanno proprio detto: ma come fanno? Ma si schiantano? Ecco, ci sono i paracadute.
Esatto, allora ovviamente finché non sono nell'atmosfera i paracadute non servono e quindi non li usano, perché non ci sarebbe niente che sostiene i paracadute stessi. Quando arriveranno in prossimità dell'atmosfera ci saranno appunto quelle attività che dicevo prima, si separerà il modulo di comando, il modulo dell'equipaggio, insomma quello dove ci sono gli astronauti, dal modulo di servizio, che invece farà una brutta fine, si sfracellerà contro l'atmosfera. Il modulo di comando invece ha uno scudo termico che verrà orientato verso l'atmosfera, verso la direzione in cui starà precipitando, tutto sommato, e questo servirà a proteggere l'equipaggio dalle altissime temperature che si sviluppano proprio nelle fasi di attraversamento dell'atmosfera, cioè man mano che scendi l'atmosfera diventa sempre più densa e tutte queste dinamiche fanno sì che poi lo scudo si scaldi tantissimo, parliamo di migliaia di gradi, e loro al loro interno saranno come se fossero una piccola meteora che sta rientrando sul pianeta. È una cosa abbastanza impressionante, però è una cosa che si fa ormai ordinariamente, se vuoi vogliamo dirlo, anche perché dalla Stazione Spaziale Internazionale tornano tutti in questo modo. Quando avranno superato la fase più turbolenta di questo rientro, allora sì, si apriranno i paracadute e questo permetterà alla capsula Orion di fare le ultime migliaia di metri prima di toccare l'Oceano Pacifico, tranquillamente, a bassa velocità. Dopodiché, splash, saranno arrivati nell'acqua del mare, appunto nell'Oceano Pacifico, e lì le squadre di soccorso arriveranno per tirarli su una barca e riportarli poi sulla costa degli Stati Uniti, ovviamente.
Torneranno a terra e, a differenza di quello che succedeva nelle prime missioni, non dovranno stare in quarantena, perché all'inizio invece era previsto un periodo proprio di isolamento.
Sì, nel programma Apollo, quindi il primo programma lunare degli Stati Uniti, c'era il periodo di quarantena perché non si sapeva che cosa ci poteva essere intorno alla Luna e sulla Luna. Poi si è capito che la Luna è quasi completamente sterile, quindi non c'era da farsi tanti problemi, non sarebbe arrivato un virus lunare. Quindi adesso gli astronauti e le astronaute non devono starsene isolati e isolate da tutti per diversi giorni, proprio per vedere che non sviluppino particolari malattie, ma invece riescono subito e possono rientrare a abbracciare i loro parenti e i loro amici.
Senti Magnetti, un'ultima domanda che ci porta ancora più lontano, letteralmente, perché Alessandra dice che mentre ascoltava il nostro speciale le è venuta in mente una domanda, lei dice probabilmente scontata e non molto profonda e però non riesco a darmi una risposta adeguata. Nel vostro speciale avete detto che la Luna si allontana dalla Terra di 3 centimetri ogni anno e lei dice mi rendo conto che 3 centimetri non è niente nelle distanze spaziali e però se la Luna è responsabile delle maree e di molto altro, cosa implica alla lunga, molto lunga, questo allontanamento dalla Terra? Rassicuriamo Alessandra, non è per niente una domanda scontata.
No, assolutamente. Forse poi nella scienza non ci sono mai domande veramente scontate. Allora, una cosa che succederà è che le maree si faranno via via più deboli, perché cambierà il modo in cui interagiscono Terra e Luna, e ci saranno anche delle variazioni del clima rispetto a tutto questo. Però non dobbiamo preoccuparci più di tanto. Ricordiamoci che la Luna dista dalla Terra in media 384.000 km, in questa fase era ancora più lontana, quindi parliamo di una variazione che è minima rispetto a questa distanza e saranno necessari miliardi e miliardi di anni perché ci siano degli effetti significativi. E diciamo pure che per allora, quando questi effetti potrebbero essere davvero significativi, il Sole avrà esaurito la sua fase più importante, sarà diventata una gigante rossa e avrà reso inabitabile la Terra. Quindi l'ultimo dei problemi sarà la Luna, che si è allontanata troppo.
Magnetti, vuoi finire così con questa botta di pessimismo cosmico, letteralmente?
No, voglio finire con ricordarci che quando ci mettiamo tutti d'accordo, quando collaboriamo, quando ci diamo da fare, riusciamo a fare delle cose incredibili e pazzesche, superando i nostri limiti in modi che neanche avremmo potuto immaginare di poter fare, ed è sicuramente meglio che usare i missili e razzi in altro modo, come sta succedendo da qualche settimana.
E così mi fai piangere di nuovo.
Bene Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, bella ricca.
Bella ricca e niente, io aspetto che torniamo sulla Luna davvero, cioè proprio con i piedi, che ci mandano le persone.
Beh, allora se diamo retta all'amministratore della NASA, Isaacman, mancano 2-3 anni per farlo, entro il 2028, no?
Vabbè, speriamo di essere ancora online qui ai nostri microfoni e negli armadi, magari con degli armadi un po' più grandi, chissà.
Chissà, magari sì, e invece degli Stati Uniti può essere che poi i primi ad arrivarci questo secondo giro saranno i cinesi.
Noi ma speriamo, contenti. Ma speriamo, così almeno c'è un po' di movimento, no? Insomma, abbiamo qualcosa in più da raccontare, delle storie bellissime e sicuramente, lo so già Magnetti, tante lacrime.
Tante lacrime, a prescindere di Mautino che si sta appassionando allo spazio.
Calma.
Questa è la vera novità incredibile.
Continueremo
così, parleremo piano. Solo di spazio per tutto il resto dell'anno, no?
Solo le persone.
Solo le persone, va bene. Allora parleremo molto di Stazione Spaziale Internazionale. Se avete comunque curiosità, suggerimenti, come sempre ci potete scrivere a civuolonascienza@post.it e poi Mautino, se vogliono regalare le puntate, possono farlo, no?
Sì, schiacciando sul tasto a forma di regalino potete mandare le puntate, quelle per abbonati, anche a chi abbonato non è, oppure potete condividere la puntata speciale che abbiamo registrato dedicata alla Luna, a questa grande impresa che stiamo facendo proprio come umanità in queste settimane, e quella è aperta a tutte e tutti e quindi potete farci conoscere e far arrivare Ci vuole una scienza là dove non era mai arrivata prima.
Esatto, quindi salutiamo gli eventuali marziani in ascolto e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.